Grazie per il vostro affetto. Voglio che facciamo arrivare al Signore, non mi sedete, facciamo arrivare al Signore la nostra preghiera, perché sento che c'è tanta fame. Avete fame? Beati quelli che sono affamati, perché saranno saziati. E beati quelli che sono assetati, perché saranno dissetati. Noi in Sicilia abbiamo una frase che dice: inutile che tu ci fischi all'asino se non vuole bere. Lo dico in siciliano: inutile che ci fischi o scecco se non vuole vivere. L'ho tradotto prima in italiano. Ma sento fame stamattina e sete della verità. Mentre stavamo adorando, io ho visto quella parola: Gesù è la via, non una via, è la via. Perché la verità è una sola, le bugie sono miliardi. La verità, e stamattina ci concentreremo su questa parola. Cos'è la verità? Fu la domanda di Pilato. Ce l'aveva davanti, ma non l'ha saputa riconoscere. La verità è una sola. La verità è una persona. La verità è la realtà come Dio la vede. E stamattina faremo qualcosa, chiediamo aiuto allo Spirito Santo per rivelarci la profondità e comprendere la verità. Così vi chiedo di alzare le mani e ognuno di voi, siate un pochino egoisti questa volta, pregate per voi. Dillo: Signore, io voglio cambiare, io voglio ricevere, io voglio rinnovare la mia mente questa mattina. Signore, abbiamo fiducia che la tua parola rinnova la nostra mente, Signore, trasforma la nostra mente, Signore, ci dà la giusta visione. E ti chiediamo che tu fai per noi questa mattina quello che hai fatto con i discepoli sulla via di Emmaus, che ha aperto loro la mente per intendere le scritture, avere rivelazione delle scritture, Signore. Avevano te davanti, ma senza rivelazione non ti riconoscevano. Avevano ricevuto le scritture, ma senza rivelazione non le comprendevano e non le sapevano applicare. Noi vogliamo invece ricevere questa mattina tutto questo nel nome di Gesù. Amen e amen. Potete accomodarvi, e tutti i palermitani, assettatevi. Meraviglioso verso è stato letto questa mattina nel Salmo 25, verso 10. Tutte le vie dell'Eterno sono benignità, esed, e verità. Tutte le vie dell'Eterno sono verità. Per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Questo verso introduce un po' quello che è il tema di questa mattina. Io parlerò del rinnovamento della mente e parlerò della visione della realtà che il re Davide ha avuto nelle sue vittorie. Così questa mattina vogliamo partire dal verso più conosciuto sul rinnovamento della mente, Romani 12. Se lo proiettiamo, così lo possiamo vedere meglio, l'Apostolo Paolo, verso 1 e 2, ci ha dato insegnamenti potenti. Intanto l'Epistola ai Romani non è stata scritta agli increduli, è stata scritta ai fratelli. Ci sono fratelli questa mattina? Ci sono anche sorelle. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi che è il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Fermiamoci un attimo. Quando Dio, se tu sei fratello, sei nato di nuovo, altrimenti non sei fratello, perché per essere fratello significa che sei nato nella stessa famiglia. Ma quando sei nato di nuovo, l'opera che Dio ha fatto l'ha fatto nel tuo spirito, ti ha dato una nuova natura. Se uno è in Cristo, egli è Le cose vecchie sono passate, adamiche, sono diventate nuove. Ma questo non ha avuto effetto sulla tua anima e sulla tua mente, e non ha avuto effetto sul tuo corpo. Quando io sono stato salvato non mi sono cresciuti i capelli, e si vede. Eppure non potete dubitare che sono nato di nuovo. Parlo in lingue, sono battezzato nello Spirito Santo, sono nel ministero, ma la nuova nascita non ha influito sul mio corpo. Quando Dio ci ha fatto nascere di nuovo, ha cambiato il nostro spirito, ma ci ha detto cosa dobbiamo fare della nostra mente e del nostro corpo. La nostra mente, che è stata formata da una natura adamica decaduta e dai sensi naturali, deve essere rinnovata. E il nostro corpo, che abbiamo usato per peccare, pure a Prato avete peccato. Il nostro corpo è stato uno strumento del peccato. Non puoi peccare senza il corpo. Non puoi concretizzare il peccato senza il corpo. Ora lui ci dice che dobbiamo offrirlo a Dio in sacrificio vivente. Come l'avevamo usato per il male, ora prendi il tuo corpo e lo offri a Dio in sacrificio vivente, santo e accettevole davanti a Dio. Quindi Dio ti ha dato una nuova natura, ti ha reso figlio, ma poi ti esorta con la sua parola a presentare il tuo corpo. E poi nel verso successivo, il verso 2, che ora proietteremo, ci dice cosa dobbiamo fare della nostra mente. Questo lo dobbiamo fare noi. È inutile che voi pregate: Signore, rinnova la mia mente. Non è un compito di Dio, è un tuo compito rinnovare la mente attraverso la parola. Non è che la tua mente si rinnova senza conoscenza della verità. E non vi conformate a questo mondo. Il dramma della Chiesa è che ci sono tante persone nate di nuovo, ma che ragionano ancora come erano avanti Cristo. Sono conformati al mondo. Non voglio fare esempi, ma molti ragionano ancora come erano prima di essere salvati. E se non siamo trasformati, siamo conformati. E se siamo conformati, la nuova natura che abbiamo ricevuto non ha avuto effetto ancora nella nostra vita di ogni giorno. Non dubito che sei nato di nuovo, ma la nuova natura non sta influendo sulla vita di ogni giorno. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati, ognuno dica trasformati, metamorfo, mediante il rinnovamento della vostra mente. Non c'è un altro modo. Il cambiamento, così come il peccato inizia nella tua mente sotto forma di tentazione, poi si concretizza. La tua trasformazione inizia prima nella mente. Se non cambia il tuo modo di pensare, non c'è cambiamento nella tua vita. Quando una persona si è chiusa, pensa che già ha capito tutto, non gli può insegnare più niente e non ci sarà più cambiamento e trasformazione nella propria vita. Quindi dice che dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente affinché conosciate. Lo scopo del rinnovamento della mente è capire in ogni cosa qual è la volontà di Dio. Perché il primo passo per ubbidire la volontà di Dio è conoscerla. Se non la conosci, come fai a ubbidirla? E tu non puoi conoscerla a meno che non c'è il rinnovamento della mente. Affinché conosciate per Quindi non stiamo parlando di fare discorsi, non stiamo parlando di discutere, non stiamo parlando di chiacchierare, stiamo parlando di sperimentare. Una cosa è parlare di guarigione e un'altra cosa è riceverla. Una cosa è parlare dello Spirito Santo e un'altra cosa è vivere una relazione con lo Spirito Santo. Una cosa è parlare di prosperità e un'altra cosa è vivere una vita prospera. Per esperienza, dillo, io non voglio essere religioso, io voglio fare esperienza, esperienza. Conoscere per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quando tu conosci la volontà e sei arreso, sei nel posto giusto per essere benedetto. Ma il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Conoscerete la verità e la verità vi farà? Ogni area di mancanza di libertà o di schiavitù nella nostra vita è mancanza di conoscenza della verità. O come dicono in Sicilia, ignorantitudine. Tu vuoi tuo fratello? Questa è ignorantitudine, cioè ignoranza nel siciliano arcaico. Allora, che cos'è il rinnovamento della mente? I palermitani si addeviatano perché sentono parlare il loro dialetto, ah che bello sentirlo nel nord. Se state prendendo appunti, scrivetelo, se non state prendendo, scrivetelo lo stesso. Quindi procuratevi una penna, rubatela dalla libreria e scrivete. Rinnovare la mente significa cambiare la percezione della realtà, imparando a vedere le cose come sono realmente e non come le immagino. Quando io vedo le cose come sono realmente e non come le immagino, la mia mente si sta rinnovando. Io posso immaginarmi Dio, ma poi lui non è realmente così. Questo significa che non lo conosco. Quando lo conosco, allora sto rinnovando la mia mente perché sto cominciando a vederlo come è e non come me lo immaginavo. Ogni volta che ascolto la parola, Dio ci fa vedere come lui è. Perché come abbiamo ascoltato ieri, la parola è stabile nei cieli. Quindi quando noi cambiamo la percezione della realtà, ma il punto è questo, abbiamo il mezzo come percepire la realtà come essa è? Quali mezzi ho a disposizione per percepire la realtà come essa è? Poiché non abbiamo i mezzi per percepire la realtà come essa è, ora vi proietto un'immagine, ma prima di proiettarvi un'immagine, che è lo spettro elettromagnetico, non sto parlando in lingue, sto parlando di fisica. Voglio parlarvi di un episodio che conoscete tutti, Tommaso. Tommaso cosa ha detto? Se io non tocco, se io non vedo, se non metto le mie dita dove c'erano le ferite, se non lo vedo con i miei occhi, io non credo. E Gesù, come si dice in palermitano stretto, sun chiummo, cioè lo ha rimproverato fortemente, ma in siciliano sun chiummo è molto più esplicativo. E gli ha detto Tommaso, l'ha ripreso, gli ha detto non essere incredulo, ma credente. Non hai creduto alla testimonianza dei tuoi fratelli che mi hanno visto risuscitato. Poiché mi hai visto, hai creduto, ma beati quelli che non vedono e hanno creduto. Tommaso era uno che si fidava dei suoi sensi naturali. E Gesù gli ha detto, sei fuori strada, Tommaso. Fino a che ti fidi dei tuoi sensi naturali, tu non hai la percezione della fede, perché i sensi naturali non ti possono dare la percezione della realtà, ma una piccola parte, una percezione molto ridotta e parziale della verità. Mi proiettate lo spettro elettromagnetico? Eccolo là. Guardate quella zona dove c'è scritto nel centro visibile, che poi viene ampliato sotto, che è tra l'infrarosso e l'ultravioletto. Allora, di tutto lo spettro delle onde elettromagnetiche, onde radio, onde TV, microonde, onde dei telefonini che già non li vedete ma intanto vi squilla, infrarosso, ultravioletto, raggi X, raggi Y, raggi cosmici, eccetera, voi vedete che quello che il nostro occhio riesce a percepire una bassissima percentuale, io non lo so come definirlo in percentuale quant'è, ma è pochissima rispetto a tutto quello che c'è. Quella è la realtà che c'è nel mondo fisico, ma il nostro occhio riesce a percepire solo tra l'infrarosso e l'ultravioletto. Ma nell'infrarosso ci sono onde elettromagnetiche e anche dopo ci sono, dopo l'ultravioletto ci sono altre onde. I raggi X non li vedi, ma quando ti fanno la radiografia funzionano. Cosa vi voglio dire? Quando Tommaso disse "se io non vedo", Gesù gli ha voluto dire "ma quello che tu vedi rispetto alla realtà fisica è semplicemente una bassissima percentuale della percezione che tu puoi avere della realtà". E tu ti vuoi fidare di qualcosa che non ti dà un chiaro quadro della realtà? Tu non li vedi i raggi ultravioletti, ma ti abbronzi. Ne vedi l'effetto. Ma esistono. Quello che Gesù ha voluto dire non è che tutta la realtà è visibile. La gran parte della realtà è invisibile ai sensi naturali. Non viene percepita. Quindi quando noi diciamo "io mi fido solamente di ciò che io vedo, di ciò che io sento, di ciò che io percepisco, lo voglio vedere con i miei occhi", io sto dicendo mi fido sì e no dall'1 al 5% di quello che si può vedere, ma c'è un 95% che non si vede, che pure è reale. Quindi quando mi creo l'idea della realtà con i miei sensi naturali, devo sapere che i miei sensi naturali sono limitati, incompleti e soggettivi. Cioè, ieri sera, quando noi siamo tornati in albergo, con la stessa temperatura che il termometro segnava nell'hotel, lei sentiva freddo e io sentivo caldo, ma la temperatura era uguale. Cosa vuol dire? Che i suoi sensi le facevano, davano un segnale che c'era freddo e i miei sensi davano un segnale che c'era caldo, ma la temperatura era sempre 23 gradi. Quello era oggettivo, perché il termometro non ti inganna, ma i tuoi sensi come percepiscono la temperatura? Le donne la percepiscono già diversamente dagli uomini. Il marito apre e lei chiude. Il marito si mette toglie la coperta e lei se la mette. Ma la temperatura è uguale. Quindi i sensi naturali sono limitati, incompleti e soggettivi. E a volte noi diciamo "mi fido", ma se tu ti fidi di quello, la tua percezione rispetto alla percezione di un altro non è uguale. E se non è uguale, significa che non state percependo la realtà com'è. Amen? Mi state seguendo in quello che vi sto dicendo? Sto cercando di essere semplice quanto più è possibile. Quindi Gesù a Tommaso gli ha detto "caro Tommaso, sei fuori strada. Beati quelli che hanno creduto senza avere visto". In altri termini, Gesù ha dichiarato beati quelli che non si basano sui loro sensi naturali. Ma che mezzi ho io per capire la realtà? Solo la parola, perché c'è solo uno onnisciente che ha la percezione della realtà nella sua completezza. Amen. Dio vede le cose in una maniera totale e completa perché non è limitato dai sensi, lui è onnisciente, lui vede il visibile e l'invisibile, lui vede il passato, il presente e il futuro contemporaneamente, e quando lui parla, parla con la consapevolezza della realtà eterna. Ecco perché se io non capisco questo, leggo la Bibbia, la leggo come se fosse un racconto, no, è la parola che è stata scritta dall'Iddio onnisciente che conosce passato, presente, futuro e che ha la totale percezione della realtà. Allora, proiettiamo un altro verso. Giovanni 8, 31, 32. La Bibbia è l'unica finestra che ci permette di vedere la realtà così com'è, perché è descritta da Dio. Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la realtà o la verità, perché la verità è il più alto livello della realtà. E la verità vi farà liberi. Cosa ha detto Gesù? Se dimorate nella mia, ma la sua parola è la parola dell'onnisciente. Quindi, di fronte alla mia percezione, quando io percepisco una cosa e quando so come Dio la percepisce, devo fare una scelta definitiva, che non mi devo fidare di quello che io percepisco perché è incompleto, perché percepisco solo una piccola parte, mi devo fidare di colui che percepisce tutte le cose e sottometto i miei sensi alla sua parola. Ora ascoltate, voglio parlare dei sensi. Dice sì, ma se io ho il mal di testa, io sento il mal di testa. La fede non si poggia su quello che sono i messaggi dei tuoi sensi, la fede si poggia su quello che Dio ha detto. Anche quando tu senti tutti i sintomi del mal di testa, Dio non ha mai cambiato la sua parola che dice che per le sue lividure sei stato guarito. E lì salta il conflitto. Ti fidi dei tuoi sintomi e cominci a dichiarare che stai male, che sei malato, o ti fidi della parola di Dio che già ti vede guarito? E scatta il conflitto. Ah, ma io non lo sento. Ma io non c'ho la forza. Quelli sono i messaggi che arrivano dai tuoi sensi, ma sono limitati. La realtà è quello che Dio ha detto su di te, non come tu ti percepisci. Amen. Quindi Gesù ha detto: se dimorate nella mia parola, la sua parola è eterna, la sua parola è stabile nei cieli, la sua parola è la rivelazione della realtà come Dio la vede. E Gesù ha detto: se voi dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. In altri termini, un discepolo è uno che ha mortificato le proprie percezioni per adattarsi alla percezione del maestro. Non ha più sue opinioni, sposa l'opinione del maestro. Non ha sue percezioni, non ha sue deduzioni, si adatta perfettamente a quello che gli insegna il maestro. Siete veramente miei discepoli. E la promessa di conoscere la verità non è fatta ai credenti, è fatta ai discepoli. Un credente è uno che crede, un discepolo è uno che si disciplina nella verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà... Quando ho la sicurezza che ho conosciuto la verità? Quando sto gustando la libertà della verità? Fino a che non gusto la libertà della verità, significa che ancora non la conosco. Quando è che un malato può dire che ha conosciuto la verità della guarigione? Quando è guarito. Significa che ha ricevuto la rivelazione della verità e la verità lo ha fatto. Quando è che una persona indebitata conosce la verità della prosperità? Quando tutti i suoi debiti vengono saldati e lui vive una condizione economica benedetta. Amen. Conosce per esperienza. Se ci sono debiti, sappi una cosa, che Dio li ha pagati già per te. Non devi vivere schiavo dei debiti. Se Dio ha detto conoscerete la verità e la verità vi farà libere, i debiti sono schiavitù. E per uscire da una schiavitù hai bisogno della conoscenza della verità. Amen. Se tu hai debiti, dillo da questa mattina, data di scadenza dei miei debiti. Sono stati pagati. Ora vi do un'altra versione di questo Giovanni 8:31-32. Ascoltate cosa dice: se dimorate nella rivelazione che vi ho portato, se vivrete nella mia parola, se vi attenete al mio insegnamento, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi, perché la parola verità nel greco significa anche realtà. E la verità è il più alto livello della realtà. Ora statemi a seguire attentamente. La Bibbia dice in Ebrei 12, tenendo lo sguardo su autore e compitore della nostra, se tieni lo sguardo su Gesù, non puoi tenere lo sguardo sulle circostanze. Se tieni lo sguardo sulle circostanze, non puoi tenere lo sguardo su Gesù. Ora, i sensi ti informano sulle tue circostanze. Ma cosa fa la fede? La fede non nega le tue circostanze. La fede non nega i messaggi dei tuoi sensi, perché comunque i tuoi sensi ti danno una percezione parziale della realtà, ma non è la realtà più alta. La fede non nega quello che i tuoi sensi ti dicono, ma la fede non sta guardando a quello che i tuoi sensi ti dicono, la fede sta guardando alla soluzione che è Cristo Gesù il Signore. Così questa mattina sposta il tuo sguardo dalla tua circostanza e metti il tuo sguardo su Gesù, perché quando guardi la circostanza fai come Pietro che sta camminando sulle acque e guarda il vento e affonda di nuovo, ma quando stava guardando Gesù e la parola la stava camminando in maniera soprannaturale. Alleluia. Allora, posso conoscere la verità solo tramite la parola. Ecco perché io amo la parola. Io sto da il 1975 a studiare la parola e ci sto cominciando a capire qualcosa ora. Non era la parola è già compiuta. Era la mia capacità di percepirla che era scarsa. Gesù disse ai discepoli, ho molte cose da dirvi, ma non siete ancora all'altezza di riceverle. Non ve li posso dire, non le afferrate. Quando cresce la nostra capacità di percezione della realtà, allora Dio ti rivela altre cose. È come un processo nei bambini. Tu lo mandi in prima elementare, quando comincia a capire l'alfabeto comincia a leggere le prime parole. Ma se non ha passato questo, tu non gli puoi dare un libro. Gli dai la Divina Commedia a un bambino di prima elementare. È una tragedia più che una commedia. Così Dio aspetta che noi abbiamo un processo di crescita. Perché io un giorno Dio mi ha allarmato. E mentre ero nell'intimità con lo Spirito Santo mi ha detto: figlio, 95% delle decisioni che fanno le persone in chiesa le fanno basandosi sui sensi e non sulla mia parola. E io ho detto: Dio, cosa posso fare? Mi ha detto: anche tu hai fatto così. Cambia, rinnova la tua mente e insegna agli altri a fare lo stesso. Ecco perché sto predicando questa parola. Perché quando io vado davanti a un malato, io devo combattere. Lui si vede malato, io lo vedo guarito. E lo devo convincere che quello che Dio dice di lui è la verità, è la realtà più grande, e non è quello che lui percepisce la realtà più grande. Perché lui gli sono arrivati così tanti sintomi della sua malattia che ormai si è convinto che è malato. Io lo devo convincere che Dio ha detto che è guarito, e quindi c'è un combattimento spirituale tra quello che lui percepisce con i suoi sensi e tra quello che lui dice di lui. E io sempre gli dico: Dio come ti vede? Se Dio ha detto nella sua parola che per le sue lividure sei stato guarito, Dio ti vede sempre guarito. Il problema è che se fino a che ti vedi malato non sei accordato con Dio, sei accordato con la malattia. Lascia l'accordo con la malattia, accordati con la verità, e la verità ti fa libero. Ora vi dico una cosa ancora più grossa: molti credenti si credono credenti, sono credenti, ma sono accordati coi demoni. E quando sei accordato col demone non sei libero, sei schiavo. Demoni bugiardi. E stanno credendo una bugia e sono convinti che è la verità. Molti sono in chiesa ma amano più mammona che Gesù. Hanno paura di dare. Uno che ha paura di dare si crede orfano. Noi non abbiamo la mentalità che siamo ricchi e facciamo fare cattiva figura al Padre. Ora tu dici: io sono figlio di Dio, sono figlio dell'Iddio Altissimo, possessore dei cieli e della terra, e poi ho paura. Che senso ha? Se tu sei un figlio di Dio e tu sei figlio di colui che è l'autore di tutte le risorse del cielo e della terra, ritorniamo a ieri sera, quanti c'eravate era ieri sera, che il cielo ha le risorse per la terra. Se tu dici che sei figlio di colui che ha creato tutte le risorse dal cielo per la terra, e poi tu hai paura, c'è qualcosa che non quadra, non stai percependo la realtà come Dio la percepisce, stai credendo un demone bugiardo. Ecco perché dobbiamo rinnovare la mente, perché siamo conformati. Il mondo, poiché ha rifiutato la verità Gesù, sta credendo solo bugie. Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se non credi una verità o la verità, credi una bugia. Qualcosa lo credi. Ora, noi dobbiamo capire che la fede è qualcosa che si poggia su quello che non si vede, non su quello che si vede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vede. Quindi la fede, chi cammina per fede non cammina sul visibile. Chi cammina per fede non cammina da quello che ascolta, da quello che vede, da quello che sente. Chi cammina per fede si poggia interamente su quello che Dio dice. Lui dice: quello che io percepisco è questo, ma quello che Dio ha detto è questo. Io mi fido di quello che Dio ha detto, perché lui è onnisciente e io no. Amen. Prendete prima Timoteo 1,17. La più grande realtà dell'universo è Dio. Nel principio Dio. Lui è l'origine di tutte le cose. Ed è invisibile. Poiché, come ci dice la scrittura, il visibile è venuto dall'invisibile. Amen. Non è viceversa. Quindi la realtà più alta ha generato la realtà più bassa. Nel principio Dio creò i cieli. Sono invisibili, e la terra che è visibile. Ora il Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, cioè l'unico che ha la saggezza totale in tutte le cose, in tutte le situazioni. Dio ha sempre una parola per farti uscire dalle tue situazioni, dalle tue circostanze. Lui sempre ha una parola per te. Non sempre siamo pronti ad ascoltarla, ma lui sempre ha una parola per te. E oggi ha una parola per te. Oggi ha una parola di liberazione per te. Oggi ha una parola di speranza per te. Oggi ha una parola d'amore per te. Lui ha la sapienza sempre. Lui è il sapiente. Sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ma la cosa meravigliosa che dice che è invisibile. Ma l'invisibile ha creato il visibile. Ora scrivetelo questo, lo potete pure pubblicare su Facebook, citazione dell'Apostolo Lirio. L'invisibile può cambiare il visibile, ma il visibile non può cambiare l'invisibile. Il visibile ha una data di scadenza, l'invisibile non ha data di scadenza perché è eterno. Le cose eterne possono cambiare le cose del tempo, ma le cose del tempo non possono cambiare ciò che è eterno. Amen. Colossesi 1:16. Mamma mia, che parole. Che dice l'Apostolo Paolo. Lui è stato fino al terzo cielo e ha detto certe cose, Dio gli ha detto non le puoi dire, non ti capiranno. Perché quando tu parli a persone che sono ubriache di sensi naturali e tu gli parli delle cose dello spirito, pensano che sei pazzo, come hanno pensato di Gesù che era pazzo. Poiché in lui sono state create tutte le cose. Guarda la persona accanto a te e digli non sei uno sbaglio. Dio ti ha creato. In lui sono state create tutte le cose. Ognuno di voi che è qui stamattina non è uno sbaglio, è una creazione di Dio. E quando Dio crea, ti crea per uno scopo. Poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. Le cose visibili e quelle invisibili. Troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e... In altri termini, se tu non ti vedi in relazione a lui, non hai capito il proposito perché sei stato creato. Amen. Chi vive una vita indipendente da Dio non ha capito il proposito per cui è stato creato. È come il prodigo che non ha capito che deve stare a casa di suo padre e cerca di realizzarsi fuori dalla casa, fuori dalla famiglia, ma fuori dalla casa e fuori dalla famiglia trova solo distruzione, morte, trova solo depressione. Quando ritorna a casa ha capito lo scopo, dov'è il suo posto, dov'è la sua casa. E quando tu torni a Dio hai scoperto finalmente qual è lo scopo, perché sei stato fatto e sei stato creato. Fuori da Dio non puoi mai trovare questo. Alleluia. Ora, se la Chiesa avesse la rivelazione del regno invisibile, vivrebbe in una benedizione grande. Perché il regno è qui ed ora, la parte invisibile del regno è qui ed ora. Noi parliamo la presenza di Dio, la presenza di Dio, Dio onnipresente. Noi pensiamo che noi facciamo venire la presenza di Dio, Dio onnipresente. Il problema è se sei sintonizzato con la sua presenza. Ma che tu lo percepisci o non lo percepisci, lui è presente. Difatti nei culti cosa c'è? Chi lo percepisce e chi non lo percepisce. E com'è che quello lo percepisce se lui non c'è? No, se tu che non lo percepisci, perché chi l'ha percepito ha percepito la verità, l'altro non è connesso, è sconnesso e non percepisce quello perché è su un altro canale. Amen. Ebrei 11:3. Amo questa scrittura. Stava dicendo in inglese I love this scripture. Per fede intendiamo, ci sono persone qui oggi che stanno negando l'evoluzione, l'evoluzionismo, il camorrismo e tutti i camorri possibili e immaginabili, per negare la cosa più semplice e intelligente che si può prendere, si può capire, perché poi dico l'evoluzione come è cominciata se qualcuno non ha creato la terra? Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della... Sì, che le cose che si vedono non vennero all'esistenza dalle cose apparenti. Le cose che si vedono sono venute all'esistenza da ciò che non si vede. Voglio dirvi una cosa, la tua condizione oggi può cambiare perché le cose visibili cambiano attraverso quello che non si vede. Quando alla parola di Dio dà il posto più alto e più elevato della tua vita, mette ordine nella tua vita, perché gli ha dato il posto più elevato, e ciò che metti in alto mette ordine a tutto ciò che è in basso. Tre, quattro mi hanno capito. Per fede intendiamo, tutta la scienza umana è basata sui sensi naturali. Quindi già nasce limitata, incompleta, e loro ti affermano come se hanno la percezione della verità. Le teorie le fanno diventare realtà, ma quando tu hai la vera conoscenza, intendi per fede. E da dove viene la fede? Dall'udire la parola dell'Onnisciente. Il mio giusto vive e vivrà per la sua fede. Quindi i giusti per Dio sono quelli che si basano sull'invisibile, non quelli che si basano sul visibile. Siete qua stamattina? O ho sbagliato chiesa? Allora, prendiamo una scrittura, Marco 4, 39, 40. I discepoli sono nella barca e c'è la tempesta e Gesù dorme. Nel posto dove Gesù dimora e abita non ci sono tempeste. Nel posto dove i discepoli dimoravano e abitavano c'era la tempesta. Gesù dimorava nella parola e dimorava nel Padre. Gesù non aveva nessuna preoccupazione che il Padre l'avrebbe mandato sulla terra e che una piccola tempesta nel lago di Tiberiade avrebbe fermato il piano di Dio. Ma i discepoli che guardavano solo le circostanze, quando hanno visto il vento, hanno visto l'acqua che entrava nella barca, hanno cominciato ad avere paura. La paura è origina dalla scarsa o sbagliata percezione di chi Dio è. Perché se tu conosci chi Dio è e Dio è tuo padre e vedi la realtà con gli occhi di Dio, non c'è motivo di avere paura, perché l'amore perfetto di Dio caccia via ogni paura. Quando vivi nella paura è perché stai credendo una bugia, ma quando credi la verità le paure ti lasciano. Ed egli destatosi sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Colui che conosce il mondo spirituale ha autorità sul mondo naturale. Amen. Tutti ti ubriacano di naturale e ti cercano di non fare capire il mondo spirituale. Gesù conosceva il mondo spirituale, di fronte a una circostanza sapeva che, come secondo Adamo, Dio al primo Adamo aveva dato di dominare la terra e gli elementi naturali della terra. Lui, come secondo Adamo, sa che ha autorità su tutti gli elementi naturali della terra, e lui parla al vento e gli dice: taci, calmati, e subito si fece gran bonaccia. Verso 40, lignate il luogo. Poi disse loro, dopo aver calmato le acque: Dio sta dicendo a qualcuno di voi, dopo aver calmato le acque, perché siete così paurosi? Dove Gesù dimorava, nel Padre, lui ha detto: io dimoro nel Padre, il Padre dimora in me. Dove Gesù dimorava non ci sono tempeste. E poiché lui dimorava in un posto dove non ci sono tempeste e la sua dimora è nel mondo dello spirito, ciò che è nel mondo dello spirito sottomette ciò che è nel mondo naturale. Ecco perché ha detto: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Ha detto: come mai siete paurosi? Come mai non avete fede? Da dove viene la fede? Cosa aveva detto lui a loro? Passate all'altra. Non è che aveva detto: forse arriveremo all'altra riva. Loro non hanno creduto le sue parole, hanno creduto le circostanze. Voglio dirvi una cosa: nel viaggio della vita molto spesso ci fermiamo perché crediamo alle circostanze e non crediamo più le sue parole. Siete qua stamattina? Alza le tue mani e digli: non permetterò alle circostanze di fermare il viaggio della vita. io adempirò la volontà di Dio nella mia vita. Seconda Corinzi 4:18, un altro verso che io amo tanto. La fede non nega il visibile, ma non sta guardando là. Avendo lo sguardo su, se guardi Gesù, le circostanze non ti fanno paura. Se guardi le circostanze e distogli lo sguardo su Gesù, entri nel panico. Tu puoi uscire dal panico stamattina. Perché sei nel panico? Perché stai guardando nel posto sbagliato. Mentre abbiamo lo sguardo, no, ditemi la parola successiva. Quindi significa che non è che hai fatto uno sguardo e poi ti distrai. Lo sguardo deve essere fisso. Dì alla persona accanto a te, devi guardare fisso Gesù. No a sulla domenica mattina. Tenendo lo sguardo, ditelo tutti, tenendo lo sguardo su, tenendo lo sguardo alle cose che non si, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono ma a quelle che non si, perché il giusto cammina per, sapete che mai nelle lettere c'è scritto abbiate fede. Nei Vangeli c'è scritto abbiate fede, perché la redenzione non era compiuta. Nelle lettere c'è scritto noi camminiamo per fede, non per aspetto. Nelle epistole già è dato per scontato che se tu sei un credente non cammini più per il visibile, cammini per l'invisibile. Se cammini ancora per il visibile, ti comporti esattamente come quelli del mondo si comportano. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un, hanno data di, mentre le cose che non si vedono sono, non c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro il, le cose che si vedono hanno data di, le tue prove hanno una data di, non sarai sempre nella prova, Dio ti farà uscire dalla prova, non sarai sempre nella malattia, Dio ti farà uscire dalla malattia, non sarai sempre nella povertà, Dio ti farà prosperare, perché le cose che non si vedono sono eterne. Alleluia! Ora lasciatemi dire una cosa, dice picchi un tamorassatore tutto qua. Quando Dio creò la terra e fece l'Eden, c'era una connessione tra mondo visibile e mondo invisibile. In altri termini, Adamo aveva gli occhi dello spirito aperti, vedeva l'invisibile. Perché se Dio è spirito e passeggiava con Adamo, significa che Adamo lo vedeva. E siccome Dio è spirito, non lo puoi vedere con gli occhi naturali. Quindi Adamo, prima della caduta, vedeva il mondo naturale e vedeva il mondo spirituale. Non c'era separazione tra visibile e invisibile. Dopo la caduta si sono chiusi gli occhi dello spirito e vediamo solo il naturale. Ma la fede cosa fa? Ti riporta a vedere l'invisibile e ti riporta alla condizione caduta di Adamo. Il mio giusto vive per? Quando Adamo prima di cadere era giusto, lui viveva per? Perché è caduto? Perché non si è fidato più di quello che Dio ha detto. Perché prima di credere una bugia deve rinunciare alla verità. Lui prima di credere alla bugia di Satana ha rinunciato alla verità che Dio gli aveva rivelato. E ogni volta che tu vai nella menzogna hai già rinunciato alla verità. Solo la sorella Maria mi ha capito. Allora, ora tutto quello che vi ho detto ve lo spiego con esempi di vita pratica di tutti i giorni. Quanti di voi conoscete la storia di Davide e Golia? Penso che è arrivata pure qua. Non è una storia sconosciuta, la conoscono pure quelli del mondo, questa storia, no? Pure la citano spesso, pure i politici, Davide contro Golia. Allora, in Prima Samuele 17, voi sapete che c'è riportata la storia, e qui c'è una cosa potente, perché i filistei erano andati a invadere il territorio di Giuda. Non erano nel loro territorio, sono andati a invadere il territorio che Dio aveva dato a loro. E se quel territorio era loro, i filistei là erano abusivi. Amen? Che ci faceva Golia là? Che ci faceva l'esercito dei filistei là? Erano abusivi. Ci sono molte cose nella tua vita che sono abusive e il diavolo cerca di farti credere che sono legittime, ma sono abusive, le devi cacciare via dal tuo territorio. Quindi Davide arriva al campo e trova un esercito scoraggiato, costernato, che sta ascoltando continuamente non la voce di Dio ma la voce di Golia, che ogni giorno gli sta dicendo: datemi uno, datemi un uomo che si batte con me, se io lo ucciderò voi sarete nostri servi, se lui mi ucciderà noi vi serviremo. Però lui era quasi 3 metri, e poiché loro guardavano solo il visibile si sono spaventati. E quando Davide è arrivato nel campo ha trovato un esercito scoraggiato. Cosa abbiamo detto? Da dove viene la paura? Dal guardare nel posto sbagliato. Se guardi Golia, Golia ti fa paura. Ma Davide non guardava Golia solamente. Lui è arrivato nel campo e quando è arrivato nel campo si è vista una grande differenza. Il modo come Davide parlava. Loro pensavano Golia è imbattibile, nessuno di noi ha il coraggio di andarlo ad affrontare. Percepivano la realtà con i loro sensi. Lo vedevano alto, grosso, minaccioso, ma lui era abusivo perché non doveva stare là. E quindi, quando Davide è arrivato, si scontrano due cose: la percezione della realtà dell'esercito di Saul e la percezione della realtà di Davide. La percezione della realtà di Saul è basata sui sensi naturali, la percezione della realtà di Davide è basata sulla parola di Dio. Amen. Quindi, poiché Davide ha una percezione della realtà diversa da loro, parla in accordo alla realtà che lui percepisce. E lui cosa ha detto? Ma chi è questo incirconciso filisteo che osa sfidare le schiere dell'Iddio vivente? Loro si sentivano già sconfitti di fronte a un gigante, lui li ha chiamate le schiere dell'Iddio vivente, li ha chiamate come Dio li chiama. Ma erano tutti scoraggiati, impauriti, ma lui ha detto: io non mi fido di quello che percepisco, di quello che percepiscono, io mi fido di quello che Dio dice di noi. Amen. Dillo: io faccio parte dell'esercito dell'Iddio vivente. Anche quando ho paura. Quindi Davide disse: chi è questo incirconciso? Chi è circonciso significa avevo un patto con Dio e delle promesse. Chi è incirconciso è fuori dal patto e dalle promesse. E chi è circonciso significa che ha Dio dalla sua parte. Chi è incirconciso ha demoni dalla sua parte. Ma se Dio è con te, chi sarà contro di te? Davide ha detto: io ho un patto con l'Eterno. E perché ho un patto con l'Eterno, io lo sfiderò e lo ucciderò. Tu hai un patto con l'Eterno per il sangue di Gesù. Lui conosceva la parola, perché Davide non solo guardava le pecore, più che le pecore guardava la parola. suonava, adorava e meditava la parola. Per favore proiettatemi una scrittura, Levitico 26 verso 6, perché Davide come si è costruito la percezione della sua realtà? Con la parola. Levitico 26, 6. Guardate cosa aveva promesso Dio e Davide l'ha realizzato. E sapete, aveva ucciso il leone e l'orso, ma dove aveva imparato che lui aveva autorità sul leone e sull'orso? Dalla parola. Dalla parola. Cosa aveva promesso Dio? Io farò regnare la pace nel paese. Vi coricherete e nessuno vi spaventerà. Quindi la paura era abusiva nell'esercito di Dio. Che Dio ha detto nessuno vi spaventerà. Loro sono fatti spaventare da Saul. Vi coricherete e nessuno vi spaventerà. Farò sparire dal paese le bestie cattive. Leone e orso Davide le ha uccise basandosi su questa promessa. Perché Dio ha detto farò sparire le bestie cattive, lui ci ha creduto. E la spada non passerà per il vostro paese. Chi l'aveva la spada? Davide o Saul? O Golia? E Davide non gli ha detto ti taglierò la testa, ma se lui non aveva la spada, come gliela tagliava la testa? Perché lui ha detto che l'arma che lui aveva, poiché Dio aveva detto che la spada non avrebbe toccato loro, allora avrebbe usato la spada sua per tagliare la testa a lui. Ogni arma fabbricata contro te non prospererà. Guardate cosa dice la promessa dopo, su cui Davide ha formato la percezione della sua realtà. Verso 7. Voi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno davanti a voi trafitti dalla spada. Ma Davide ha detto io la spada non ce l'ho, però Dio ha detto che cadranno trafitti dalla spada, io mi fiderò, me la provvederà la spada. Da dove ha percepito Davide la realtà? Dalla parola. Lui ha detto Dio ha detto così. Se Dio che è onnisciente ha detto così, è così. A me non me ne frega niente di quello che dice Golia, io mi fido di quello che dice Dio. Mentre l'esercito di Saul si è spaventato ad ascoltare ciò che diceva Golia. Ascoltate, se hai timore di Dio, non hai timore degli uomini. Se hai timore degli uomini è perché hai lasciato il timore di Dio. Basta, non è qui che ho niente stamattina. Allora, quindi Davide si crea la percezione della realtà come vede le cose dalla parola. Lui non ha visto Golia con i suoi sensi naturali, perché se ne è accorto che era grosso, che era alto, ma l'ha visto con gli occhi di Dio. Ha detto chi è questo filisteo che osa sfidare le schiere dell'Iddio vivente? Chi è questo incirconciso? Ci andrò io, lo affronterò io. Lui sapeva che Dio era con lui. E quando tu sai che Dio è con te hai coraggio. Alza le tue mani stamattina e dillo io so che Dio è con me. Per questo ho coraggio. Perché se Dio è per me chi sarà contro di me? Alleluia. Ora quanti di voi siete stati scoraggiati ogni volta che avete pensato di camminare per fede? Ce ne sono tanti scoraggiatori della fede e sono tutti quelli che vivono nei sensi naturali. Davide ha avuto 3 scoraggiamenti prima di affrontare Golia, ma ha vinto lo stesso perché lui non ascoltava quello che dicevano gli uomini, ascoltava quello che diceva Dio. Primo scoraggiamento, è arrivato nel campo e i suoi fratelli che lo percepivano perfettamente, lui, l'uomo dal cuore verso Dio, gli hanno detto tu sei orgoglioso, sei venuto qui per vedere la guerra, ma lui era andato lì perché l'aveva mandato suo padre per provvedere per i suoi fratelli. Primo scoraggiamento, i suoi fratelli gli hanno detto sei orgoglioso. Chi vive nella carne non comprende chi vive nello spirito. Secondo scoraggiamento, Saul gli dà la sua armatura e gli dice guarda che lui è un guerriero e tu non sei altro che un ragazzo. Che parole di incoraggiamento. armatevi e partite. Se l'armatura era quella che poteva fare la differenza, perché un sa metteva Saul e ci andava lui? È come quelli che quando dicono sì, giusto, facciamola questa cosa, però armiamoci e partite voi. Secondo scoraggiamento. Terzo scoraggiamento. Golia lo ha disprezzato. E ha detto, ma che vieni a me col bastone e la fionda, sono forse io un cane che tu vieni contro di me con il bastone? E lo disprezzò in cuor suo e maledisse Davide e i suoi dèi. E dopo si è dato la zappa nei piedi, perché Dio ha detto io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. E quando lui ha maledetto il Dio vivente, ha maledetto Davide, lui ha detto Davide Dio me l'ha dato nelle mani, perché ha promesso ad Abramo che avrebbe benedetto chi ci benedice e avrebbe maledetto chi ci maledice. Ora ascoltate questo, Davide non era l'unico che poteva affrontare Golia, qualsiasi soldato di Israele poteva affrontare Golia perché tutti avevano il patto con Dio, ma il problema è che non guardavano il patto, guardavano il nemico, perché tutti erano sotto lo stesso patto di Davide. Qual è stata la differenza? Che Davide ha creduto nel patto. Perché vi ho detto all'inizio la scrittura, quella che dice che l'Eterno, tutte le vie dell'Eterno sono benignità e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Davide aveva la testimonianza che la parola era vera, non solo la credeva, l'aveva realizzato. Caccerò le cattive bestie dal paese, lui l'aveva sperimentato per esperienza, rinnovamento della mente, esperienza. Questo ti fortifica. Quindi conosceva la verità e la verità l'ha fatto libero. Ha affrontato le situazioni attraverso la verità. E lui ha affrontato gli scoraggiamenti. Gli scoraggiamenti sono un test per vedere quanto sei fermo nella parola o quanto dubiti ancora della parola. E Dio ti chiama a essere fermo, stabile nella parola. Ma ora vi voglio fare vedere un altro esempio nella vita di Davide. Le circostanze cambiano e mutano, la parola di Dio rimane per sempre. Su che cosa ti vuoi poggiare? Su ciò che non muta o su ciò che muta? Prendete il Salmo 57. Ascoltate. Tu non puoi comprendere il Salmo 57 se tu non comprendi la circostanza dove Davide si è trovato. Sapete quando è stato scritto il Salmo 57? Quando Davide era nella grotta o spelonca di Adullam, perseguitato da Saul. Salmo 57, verso 2. Guardate cosa dice Davide. Griderò a Dio, l'Altissimo, a Dio che porta a compimento ogni cosa per me. Colui che ha cominciato l'opera buona la porterà? Dove si trova Davide? Perseguitato da Saul ad Adullam, in una grotta. E mentre si trova in una grotta, lui ricorda che il profeta Samuele è andato a casa di suo padre Isai e lo ha unto re di Israele. E lui ha detto, io in questo momento mi trovo in una grotta, ma questa prova ha una data di scadenza, perché Dio porterà a compimento quello che ha detto di me. Amen. Mostrate un po' più di entusiasmo, fate un applauso al re. Mamma mia, andiamo all'altro verso. Guardate cosa sta dicendo Davide nella grotta, mentre si trova nella prova, mentre non vede niente, mentre è perseguitato da Saul, mentre sembra che tutto sta andando contrario a quello che Dio gli aveva detto. E guardate cosa dice Davide, io la sapeva la sua condizione, cosa ha detto? Egli manderà dal cielo a salvarmi. Le risorse vengono sempre dal... Davide conosceva che la battaglia non si vince sulla terra, la battaglia si vince nel cielo. Lui ha detto io in questo momento nel naturale sono perseguitato, ma lui manderà il suo esercito dal cielo per salvarmi. Quanti di voi sapete che gli angeli sono intorno a voi per liberarvi e per salvarvi? Quelli che sono con voi sono di più di quelli che sono contro di voi. Egli sgrida colui che vuole divorarmi. In altri termini, se lo sgrida sta dicendo: il problema non è naturale, il problema è spirituale, non è Saul il problema, ma i demoni che usano Saul contro di me sono il problema. E lui sgrida quello che agisce su Saul. E poi Lucas ha detto: Dio manderà la sua Hesed e la sua verità. Questo è potente. Dio manderà la sua compassione e il suo amore verso di me e lo manifesterà senza considerare quanto gli costa. E poi dice la sua verità. Che significa? Quando Dio manda la sua verità, significa ti fa vedere le cose con i suoi occhi, non te le fa vedere più con i tuoi occhi. Amen. Dio manda la sua realtà, non vedi più la tua, vedi la sua. Mamma mia, mamma mia. Allora, la cosa che tu puoi notare in tutto questo, che Davide ha detto: io mi rifugio all'ombra delle tue ali. Questo era il verso 1, forse non l'abbiamo letto il verso 1, ma lui era nella grotta, lui ha detto: io non mi rifugio nella grotta, io mi rifugio all'ombra delle tue ali. In altri termini, lui non era mosso da quello che i suoi sensi gli dicevano, era mosso dalla parola, dalle promesse di Dio. Lui ricordava ancora l'olio che scorreva sul suo capo quando il profeta Samuele è andato a trovarlo e gli ha detto: tu sarai il futuro re di Israele. Le circostanze stavano negando la promessa, ma lui ha guardato la promessa più che le circostanze e ha parlato la parola, perché percepiva la realtà con gli occhi di Dio, vedeva le cose con gli occhi di Dio. E poi in questa situazione noi dobbiamo incoraggiare le persone mentre sono in chiesa, dove tutti sono credenti, tutti amano Dio, non ci sono opposizioni, ostacoli, avanti fratelli, lodiamo il Signore. Invece Davide dentro la grotta, Salmo 57 verso 7, guardate cosa dice: dentro la grotta, con circostanze negative, perseguitato da Saul, con i soldati che stavano dicendo: Davide, ma ci hai promesso che tu regnerai, ma quand'è che succederà? Guardate cosa ha detto Davide. Noi lo diciamo questo all'inizio del culto, lui l'ha detto dentro una grotta mentre tutto gli andava contro. Guardate cosa ha detto: il mio cuore è ben disposto Dio, il mio cuore è ben disposto, io canterò e loderò. Dillo: io canterò e loderò di fronte alle circostanze della vita, io canterò e loderò, io canterò la tua vittoria, loderò il tuo nome, perché la tua parola è al di sopra di ogni cosa. Dillo: canterò, loderò in mezzo alla prova. Mamma mia, alleluia. Domanda: pensate che Davide non ha avuto combattimenti nella sua anima e scoraggiamenti da quelli attorno a lui quando era nella grotta? Pensate che io e l'apostolo Beniamino, quando abbiamo cominciato a predicare una parola che non predicavano altri, perché predicavano una parola comoda, Dio guarisce se vuole, quando vuole e chi vuole, noi abbiamo detto: non è vero, è una bugia, per le sue lividure siamo tutti sanati. E ci hanno perseguitato. Noi pregavamo per i malati e loro pregavano che morissero, per avere ragione. Perché i peggiori sono i religiosi. I religiosi hanno forma senza sostanza, apparenza senza sostanza. In realtà non credono la parola. Quando tu decidi di credere la parola, non troverai tanti che ti incoraggiano, tranne altri che credono la parola. i quali ti dicono: ma allora l'unico pazzo non sono io, c'è un altro pazzo come me, che crede come me, che crede nella parola di Dio come me, che si fida della parola di Dio come me, che non si fida dei sensi naturali né delle esperienze negative, ma si fida della verità eterna di Dio. Alleluia. Ascoltatemi, donne, e poi uomini. Quando le emozioni saliranno dalla tua anima per smentire quello che Dio ha detto, sottometti le tue emozioni e credi quello che Dio ha detto. Uomini, l'ho detto prima alle donne perché loro sono più emotive, perché salgono delle emozioni: ma io mi sento così, ma mi succede questo, avverto questo, mi sento in questo modo. Fregatene di quello che senti, non è la tua anima che ha la verità, è la parola di Dio la verità. Davide, pensate che nella grotta qualcuno gli ha detto: Davide, ma quando? Ma siamo qua. Dio ti ha dato Saul vicino, gli ha tagliato solo il mantello, perché non l'ammazzavi? Avremmo accorciato i tempi. E Davide ha detto: io non toccherò l'unto dell'Eterno. Dio ha detto che mi porterà su quel trono. Non lo devo fare io, lo farà Lui. Io solo mi devo fidare di Lui. Chi ha fiducia in Dio non combatte con le proprie armi, si fida che quello che Dio ha detto è sì ed amen, e aspetta i tempi di Dio. Alleluia. Rinnovare la mente non significa solo imparare versetti a memoria. Alcuni dicono: sì, io ho imparato questo verso a memoria, e pensano che hanno rinnovato la mente. No. Rinnovare la mente e vedere le cose come Dio le vede, e vedere te stesso come Dio ti vede, e vedere la Chiesa come Dio ti vede, come Dio la vede, vedere il mondo come Dio lo vede, e avere compassione dei perduti come Dio ha compassione dei perduti, vedere i nemici come Dio li vede, e vedere gli eventi della vita come Dio li vede. E Davide, l'uomo dal cuore verso Dio. Perché era l'uomo dal cuore verso Dio? Perché era l'uomo che credeva e si fidava totalmente di Dio. E io voglio che tu diventi stamattina. Puoi farlo perché sei figlio, sei figlia, una persona che si fida totalmente e interamente di Dio. Non più dei tuoi sensi, non più delle tue emozioni, non più delle percezioni, non più di quello che gli altri hanno detto di te, ma che ti fidi di quello che Dio dice di te. E credi pienamente quello che Dio dice di te. Facciamo un applauso al Re. Alleluia. Alleluia. Ora bakashata rabassanda ramada Jesus. Keremashakarabassanda ramada Jesus. Alziamoci nella presenza di Dio. Quanti di voi volete adorare? Davide disse, non dopo aver ascoltato un messaggio di incoraggiamento così, ma dopo aver ascoltato tre che l'avevano scoraggiato: il mio cuore è ben disposto, io canterò e loderò la tua fedeltà, o Signore. Quando dici una cosa, tu la fai sempre, e io mi fido di te. Karabashi karabassanda ramada Jesus. Alza le tue mani stamattina e prenditi tutta la dose di incoraggiamento che Dio ha preparato per te. Oh, lo so che le tue emozioni ti diranno le cose che gli altri hanno detto da te: ma tu che vuoi fare, ti mettici in testa quello che gli hanno detto a Davide, orgoglioso che ti sei messo in testa, tu ora arrivi qua e vuoi combattere contro Golia, ma tu te ne accaisti. Ma lui sapeva in chi aveva creduto. Chissà in chi ha creduto, non sempre è capito.